porterai a compimento. Sappiamo, Signore, che l'uomo non vive di pane solamente, ma di ogni parola che procede dalla tua bocca. E noi vogliamo che tu ci parli secondo il bisogno di questo tempo, secondo il bisogno di ognuno di noi. E credo che ognuno di noi abbiamo bisogno di vederti, abbiamo bisogno di ascoltarti, abbiamo bisogno di ubbidirti, ma soprattutto abbiamo bisogno di gioire la tua presenza, di godere la tua presenza, di fortificarci nella tua presenza, di essere ristorati nella tua presenza. E mentre tu parli, Signore, guarisci, mentre tu parli trasformi, mentre tu parli, Signore, dai forza ai nostri cuori, mentre tu parli ravvivi la fede dentro i nostri cuori. E noi abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno del meraviglioso Spirito Santo che fa l'opera nella profondità del nostro essere, Signore. E sappiamo che tu ci sei, sei qui perché noi ci vogliamo, perché tu sei il Signore. Signore, noi sappiamo che la tua sposa ha bisogno dello Spirito Santo per abbellirsi, perché sei tu che ci mostri, Signore, che cosa dobbiamo rimuovere e che cosa, Signore, dobbiamo sistemare. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Mia moglie ha letto, che gliel'ho fatto vedere io, cuore puro. Domenica scorsa abbiamo letto nella parola di Dio una delle beatitudini: beati puri di cuore perché vedranno Dio. E noi abbiamo bisogno di vedere Dio. È stata una parola molto forte, potente, che ancora mi fa tremare, perché se prima non fa tremare il predicatore, non può tremare il cuore di chi ascolta. Amen. E sono perfettamente convinto che ognuno di noi ha bisogno di avere un cuore puro. Sapete, non ci vuole molto a contaminarsi il nostro cuore in questo mondo, camminando in questo mondo. Questo mondo è impregnato di incredulità, questo mondo è impregnato di malvagità, questo mondo è impregnato di menzogna. Questo mondo è governato attualmente dal principe delle tenebre, ma noi siamo nel regno di Dio, e nel regno di Dio tutti quelli che vi fanno parte sono i figli della luce. E il nostro Dio è luce, il nostro Dio è vivente, il nostro Dio è l'Iddio onnipotente. Ma questa luce deve essere vista, questa luce deve essere notata, questa luce deve brillare attraverso la parola che riceviamo nei nostri cuori e che riteniamo e che pratichiamo. Questa mattina voglio iniziare leggendo in Atti capitolo 13 verso 22, una scrittura che conosciamo tutti, un fatto che è successo nel Vecchio Testamento, ai tempi del re Saul, di Samuele, di Davide. Poi Dio lo rimosse e suscitò loro come re Davide, a cui rese testimonianza dicendo: ho trovato Davide figlio di Esse, uomo secondo il mio cuore, il quale seguirà tutti i miei voleri. C'era un tempo in cui Israele voleva un re. Davide non era pronto, non era forse nato. Volevano a tutti i costi un re. È stato preparato Saul. Ma Dio già sapeva che, pur essendo un uomo umile, che era molto umile Saul inizialmente, poi dopo ha perso questa virtù quando se n'è preso dalla parte. E allora poi ha visto che era bello essere apprezzato dal popolo, ha visto che aveva del potere sul popolo, e questo lo ha fatto sentire grande. E quando, la Bibbia questo lo dice, era piccolo ai suoi occhi, Dio lo ha innalzato. Ma quando si è fatto grande ai suoi occhi, si è, ha cominciato a vedersi grande, si è visto anche più grande del profeta Samuele, che lo aveva unto, si è visto quasi quasi, non dico più grande di Dio, ma insomma ha cercato di fare di testa sua. E poi ha perso il regno, ha fatto le cose tenendo conto di quello che il popolo pensava. Voleva accontentare il popolo, non Dio. Non si curava di cosa pensasse Dio e di cosa volesse Dio. Quello che gli interessava era accontentare il popolo. Poi la Bibbia, abbiamo letto stamattina, che Dio si trovò un uomo secondo il suo cuore, il re Davide, Davide questo ragazzino, e lo fece ungere come re. Perché secondo il suo cuore? Qual era il cuore di Davide? Il cuore di Davide era quello di fare tutto ciò che Dio gli mostrava. Ma che caratteristiche deve avere un cuore così? Un cuore come quello di Davide, io credo che è quello che abbiamo bisogno tutti noi. Amen? Quello di fare tutto ciò che il Signore vuole che noi facciamo. Ma per avere questo cuore, che caratteristica ha questo cuore? La caratteristica di stare in ascolto della voce di Dio. La caratteristica di dipendere da Dio, di fare in modo che sentiamo quello che Dio vuole veramente da noi. Non possiamo sentire qualcuno che, con cui non parliamo, con cui non stiamo vicini, con cui non comunichiamo, ma abbiamo bisogno di stare vicino al Signore per poter ascoltare. Se stiamo vicino a Lui lo possiamo ascoltare, se l'ascoltiamo possiamo decidere se fare o non fare quello che Lui vuole. Ma se stiamo vicino a Lui, il benessere che ci porta, la Sua presenza ci costringe a fare, perché ci porta grande allegrezza nell'ubbidire. Amen? Gloria al Signore. Con molta facilità abbiamo visto che si può perdere la purezza. E la purezza, sapete cosa porta? La sensibilità, quella capacità di ascoltare il sentimento anche di Dio, che cosa Dio prova e che cosa Dio sta pensando, e Lui ci mette i Suoi pensieri dentro i nostri pensieri, e i nostri pensieri non sono più i nostri ma sono i Suoi, e noi pensiamo e immaginiamo come Lui pensa e immagina, perché c'è un trasferimento. Perché noi siamo arresi, perché noi ci arrendiamo. Se il cuore è tenero, se il cuore è pulito, se il cuore è sensibile, noi riceviamo e percepiamo quello che Dio vuole fare. Io dico che noi possiamo bruciare la nostra vita qui sulla terra, consumarla tutta e non fare niente di buono. E invece possiamo spenderla per fare quello che Lui vuole, perché quello che è buono è solo quello che Lui vuole. Sapete, noi abbiamo la capacità di pensare con la nostra testa, decidere, fare quello che vogliamo, ma è quello che Dio vuole? Punto interrogativo. Se è quello che Dio vuole, allora ok. Ma se non è quello che Dio vuole, quello che noi vogliamo ha un valore molto, ma molto relativo, basso. E invece abbiamo bisogno di alzare il livello di arresa. Deve essere una vera arresa, sincera arresa, è una dipendenza. Io dico che deve diventare, non dico un'ossessione perché non è una cosa giusta, ma deve diventare un'esigenza reale, forte, quella di poter ascoltare Dio e sapere che cosa vuole da me ogni giorno. E io insisto su questo da parecchio tempo, perché è questo che fa la differenza, è questo che poi fa vedere la luce che c'è dentro di noi. Perché se facciamo quello che pensa la nostra testa, facciamo come Saul, Dio lo ha rimosso, e Dio poi spinge una persona umile, magari piccola agli occhi degli uomini, insignificante, perché Dio ha scelto le cose che non sono per svergognare le cose che sono. Tutto questo noi lo sappiamo, però forse non ci crediamo abbastanza. Se tu pensi di non essere, sappi una cosa, che per Dio sei. Se tu pensi che tu non sei capace, sappi che Dio può essere capace. Perché noi possiamo tante cose con l'aiuto di Dio, con la forza di Dio.
Ma con le nostre forze, con la nostra volontà, con la nostra capacità, abbiamo un limite, è molto basso il livello di questo limite. Ma quando siamo vicino a Dio, allora ci arriva un'energia particolare, una potenza particolare, una potenza soprannaturale che ci fa andare oltre la nostra immaginazione. E noi dobbiamo andare lì, in quell'onda, e in quell'onda noi vedremo segni, miracoli, prodigi di cui abbiamo bisogno. Amen. Gesù un giorno ha detto: le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Amen. Ditemi una cosa: se queste ascoltano la sua voce, vuol dire che sono attente? Vuol dire che ritengono importante la voce del pastore? Vuol dire che se devono ascoltare, non devono sentire altro? Amen. Perché? Perché le pecore sanno che la loro vita dipende dal pastore. Perché è il pastore che li protegge dal lupo, è il pastore che li protegge dal leone, dall'orso, è il pastore che li protegge, e il pastore conosce dove c'è il pascolo e li guida. E loro sanno che seguendo il pastore troveranno nutrimento e protezione. Amen. Troveranno forza, troveranno tutto quello che serve. Amen. Davide ha scoperto in Dio il buon pastore. E ha scoperto il buon pastore e nasce il Salmo 23. E il buon pastore non fa mancare nulla al suo gregge, nemmeno il riposo, nemmeno la guarigione, nemmeno la forza, nemmeno la gioia. Amen. Ma tutto dipende dallo stare in ascolto, dello stare vicino a Dio. Ma chi sta in ascolto? Le pecore. Che cuore hanno? Le pecore. Noi pecoroni, i pecoroni sono quelli che fanno le cose trascinati, spinti, perché le vedono fare. Ma le pecore lo fanno perché sanno che è giusto. Lo fanno perché sanno che in quella maniera loro troveranno nutrimento e protezione. E troveranno anche riposo. Amen. Queste pecore hanno il cuore tenero, sensibile. Non si può ascoltare la voce di Dio turbati. Non si può ascoltare la voce di Dio incolleriti, arrabbiati, adirati. Ma solo nel riposo. Io vi dico una cosa: se ci troviamo in una situazione in cui il nostro cuore è molto turbato perché ci sono tante cose che non ci piacciono, tante cose che ci fanno paura, tante cose che ci stanno facendo un po' tremare dentro, perché vediamo crollare tutti i miti crollano, ve lo garantisco, il Signore non crolla. Amen. Il Signore non crolla. I miti crollano, ma Dio non crollerà mai, perché sarà sempre quello che ci sosterrà, sarà sempre colui che ci mostrerà la via d'uscita, sarà sempre colui che ci darà la parola giusta nel momento giusto in cui noi abbiamo bisogno di poter stare vicino a Lui e sentirlo. Gloria al Signore Gesù. Questa è una cosa grande, una cosa bella. Noi vogliamo avere l'attitudine delle pecore che ascoltano la voce del pastore e lo seguono, perché è questo quello che farà la differenza. Voglio leggere una scrittura in Luca capitolo 24, dal verso 25 leggiamo fino al verso 31. Allora egli disse loro: o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto, non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. E come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, egli finse di andare oltre. Ma essi lo trattennero dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Egli dunque entrò per rimanere con loro, e come si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, e dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi. Ci ho predicato qualche mese fa sul discepoli della via di Emmaus, che incontrano Gesù in un momento in cui loro erano turbati, e nel turbamento non ci capivano più niente. Nel turbamento era entrata dentro di loro angoscia, nel turbamento era entrata dentro di loro una durezza nel loro cuore, e non si ricordavano più tutte le parole che Gesù aveva detto loro, perché erano turbati, avevano dimenticato. Sapete, quando noi vediamo le circostanze, guardiamo solo nelle circostanze, il turbamento avviene, che cosa succede? Si indurisce il cuore. E quando si indurisce il cuore, dimentichiamo quello che il Signore ci ha promesso. Dimentichiamo quello che il Signore ci ha detto. Dimentichiamo è come se fossimo stati sempre al buio, come se non avessimo mai visto, come se non avessimo mai ascoltato, come se non avessimo mai creduto. Diventiamo increduli, perché il cuore indurito porta subito e immediatamente incredulità. E l'incredulità, guardate, che è il peccato più grande che un cristiano possa commettere, perché noi attraverso la fede siamo salvati. Ma se perdiamo la fede, perdiamo l'aggancio della salvezza e cominciamo a camminare nel naturale, cominciamo ad essere carnali, cominciamo a essere peccatori un'altra volta. Pur essendo stati liberati dal peccato, ritorniamo nella schiavitù, perché il nostro cuore ci porta poi in una condizione, essendo duro, ci porta a peccare, e il peccato ci porta a fare diventare il cuore sempre più duro, sempre più duro, sempre più duro. Ecco perché noi abbiamo bisogno di avere un cuore puro. Il cuore puro non è indurito. Il cuore puro è perdonato. Il cuore puro è quello di una persona che cade ma si rialza, che pecca ma si pente, e il sangue di Gesù lo purifica. Abbiamo bisogno di camminare nella presenza del Signore, perché in questo il Signore ci tiene un cuore in perfette condizioni di salute. Se il nostro cuore fisico smette di funzionare bene, il sangue non circola più come dovrebbe, e possono succedere poi dei problemi. Se il motore non funziona più, la pompa non funziona più, si muore. Ecco, la stessa cosa a livello spirituale. Quando noi non ascoltiamo più la voce del Signore, quando invece ascoltiamo solo quello che ci dicono le persone e ci crediamo poi alle stupidaggini, ed entra dentro il nostro cuore che cosa? Paura, preoccupazione, ansia. E invece di guardare oltre, guardiamo soltanto nelle circostanze, invece di guardare nella parola di Dio. La parola di Dio ci dice che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano. E senza la fede è impossibile piacere a Dio. Ma la fede funziona nel cuore puro. La fede funziona in un cuore tenero, in un cuore sensibile. La fede funziona non in un cuore incallito, indurito, amareggiato, intristito, preoccupato, ansioso. Questo non funziona. Quello che funziona è un cuore tenero, arreso, sensibile, che dipende e che si fida. E guardate che Dio parla attraverso anche gli uomini. Quanti ci credono? Dio parla attraverso anche gli uomini. Dio mi ha parlato tante volte attraverso i suoi servi, attraverso ministri, attraverso semplici fratelli, attraverso bambini, anche attraverso le circostanze Dio parla. A volte vogliamo solo sentire la voce di Dio in modo spettacolare, tutto quel terremoto, come Elia che sente il terremoto, ma Dio non era nel terremoto, e poi sentì una dolce voce e lì era Dio. Oh, ma Dio a volte non è, non parla così, non parla in modo spettacolare. Comunque Dio parla. Amen. E chi lo ascolta, volete sapere chi lo ascolta e chi lo vuole ascoltare? Avete mai sentito dire quel proverbio che non c'è più sordo di chi non vuole sentire? Ecco, se una persona non vuole sentire, non sente. Ma se una persona ha qualche problema di udito e vuole sentire, farà in modo di udire. Magari che si fa accatta l'amplifone, se fa quello, cioè tutto, farà in modo di udire. Cercherà magari per cercare di capire quello che gli è stato detto se non l'ha sentito. Io quando devo interrogare i miei alunni, e ci sono quelli timidi che sono molto insicuri, parlano a bassissima voce. Allora, perché hanno paura di dire stupidaggine? Perché spesso dicono cose che non hanno senso, però le dicono così a bassa voce che io nemmeno le sento. Allora dico, senti, vieni qua, avvicinati, ripeti quello che hai detto e dillo più forte. Se io voglio sentire, faccio in modo di sentire. Amen. Ma soprattutto dobbiamo fare silenzio per sentire. Dobbiamo fare silenzio, una capacità molto rara. La cosa più difficile, ci dice l'Apostolo Lirio, la cosa più difficile da fare è stare zitti senza far niente. E questo è quello che noi dobbiamo imparare con ogni giorno. Ma cosa abbiamo letto in questo testo? Che questi erano tardi di cuore a credere. Erano diventati tardi di cuore a credere. Cioè il loro cuore nel turbamento non li faceva più credere ed erano nella disperazione. Ma man mano che Gesù parlava con loro, man mano che Gesù stava con loro, loro a un certo punto hanno sentito un senso di benessere, un benessere che andava a migliorare lo stato d'animo che loro avevano. A un certo punto hanno detto: resta con noi, è bello stare vicino. Non l'avevano capito ancora chi era, ma capivano che stavano bene, capivano che il loro turbamento cominciava a diminuire, cominciava a aumentare il benessere, cominciavano a capire, insomma, va, che si erano allontanati parecchio e il loro cuore cominciava un po' a ritornare alla fede, perché parlando, sentendo parlare il Signore, tu ritorni alla fede, tu ritorni a credere, tu ritorni a non stare più fermo in quelle che sono le circostanze. E le circostanze, guardate che erano terribili, avevano arrestato Gesù, l'avevano ucciso, avevano fatto quello che avevano voluto ed l'hanno visto veramente morto e poi l'hanno visto seppellito. Però ancora non si era tanto diffusa la notizia che Gesù era risorto, e questi sono i primi a saperlo, fra i primi che lo hanno saputo, e quindi dentro di loro c'era solo ancora l'angoscia degli eventi che erano accaduti, eventi, diciamo, non buoni, e questi eventi li portavano ad avere tristezza e confusione dentro il loro cuore. Però sentendo parlare Gesù che gli parlava di quelle cose che dovevano succedere al Messia e che poi sarebbe risuscitato perché era stato scritto il tutto, allora il loro cuore si è cominciato a riscaldare e hanno cominciato a dire: non te ne andare, resta. A un certo punto i loro occhi si sono aperti. Che significa? Che il loro cuore si è sbloccato. Più stiamo vicini al Signore e più il nostro cuore si sblocca, più i nostri occhi si aprono nel mondo dello Spirito. Se noi stiamo del tempo nella presenza di Dio, questo ve lo garantisco, succede a tutte le persone di qualsiasi livello e qualsiasi crescita che hanno potuto avere. Se stiamo senza pregare, se stiamo senza leggere, se stiamo senza stare alla presenza di Dio, tutti quanti diventiamo uguali carnali, tutti quanti diventiamo persone indurite, persone incallite, persone duri a credere. Sapete come le chiama il Signore? Perversi. Una parola brutta. Perversi. Ora vi faccio leggere questa scrittura. Ma mentre stiamo nella presenza del Signore, stiamo vicino a Dio perché stiamo cantando, stiamo parlando con Lui, stiamo ascoltando, stiamo leggendo ad alta voce la parola di Dio, allora questo riscalda il cuore e il cuore diventa tenero. Ma soprattutto vi dico una cosa, succede una cosa grande, una cosa bella che deve succedere a ognuno di noi. Cominciamo a prendere coscienza che ci siamo sbandati. Cominciamo a prendere atto che ci siamo allontanati dalla verità. Cominciamo a renderci conto che ci siamo ammalati. Cominciamo a renderci conto che abbiamo bisogno di essere guariti nel nostro cuore. Cominciamo a renderci conto che ci siamo anche sporcati perché abbiamo parlato male, abbiamo detto delle cose sbagliate, abbiamo fatto crescere ancora di più la malattia che c'era dentro di noi, perché il cuore indurito produce durezza, non produce altro e non fa del bene a nessuno. E qua voglio leggere Luca capitolo 9 verso 41, dice: Gesù rispondendo disse: o generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? Questo è nell'occasione in cui gli portarono un padre, portò suo figlio che cadeva nel fuoco, cadeva nell'epilessia, e nell'acqua, nel fuoco, insomma, e i discepoli non avevano potuto liberarlo. E poi questo padre dice: ho portato mio figlio ai tuoi discepoli, ma non ce l'hanno fatta. E Gesù si è adirato, ha detto: generazione incredula e perversa, porta qua questo figlio. Qual era il verso? Sì, ve lo dico subito. Luca 9, 41. Generazione incredula e perversa. Allora, 2000 anni fa, ora i tempi sono cambiati. Ora non è più incredula e non è nemmeno perversa. Ancora di più. Ancora di più. Più perversa ancora. Stamattina vedevo, scorrendo in un notiziario, un primo ministro che si sposa con un altro compagno e ci sono le fotografie. Ho detto: mamma mia, un primo ministro addirittura. Le foto del primo ministro col compagno. E non è che ci dobbiamo fare meraviglia, perché ormai niente contro le persone, ma come ormai la società è perversa. Che ci deve fare? Io credo che abbiamo superato Sodoma e Gomorra. Penso che i livelli sono di gran lunga cambiati in peggio. Perché ce le vogliono far bere certe cose come se fosse Vangelo colato. Dicevo mercoledì, lo accennavo, che addirittura vogliono farsi ricredere, anche la Chiesa romana vuole farsi ricredere sul modello della famiglia. Dobbiamo rivederlo, non funziona più Gesù, Giuseppe e Maria, anche se quella non era la famiglia, perché era un po' più grande la famiglia, c'erano tanti altri figli. Però diciamo che per certi versi era una famiglia dove c'era un uomo, una donna e un figlio, e quello era un modello. Ora non è più quello il modello. Dobbiamo cambiare, dobbiamo vedere che una famiglia può avere altri aspetti, altre forme. Ma quale forme? Il Signore ha creato Dio, ha creato l'uomo maschio e femmina. Non c'è altra formula, non c'è altro modo. Se ogni persona nasce da un uomo e una donna, e se c'è la continuazione della società, delle persone che nascono, è perché c'è un uomo e una donna che si uniscono. La perversione nasce dall'incredulità, dalla durezza del cuore. Ma la Chiesa deve essere una risposta. La Chiesa deve mostrare la verità, ma la deve mostrare con i modelli divini, i modelli santi, vedendo la benedizione e facendo vedere che le famiglie della Chiesa, le famiglie sono benedette in tutte le aree. Sono benedette perché Dio è al centro di tutto E quando Dio è al centro di tutti, al primo posto, tutto si mette nell'ordine giusto. Ma quando Dio non è al primo posto, è tutto in disordine. Il disordine semplicemente basta che tu sposti il primo, lo metti al posto numero due, già è tutto in disordine. Ma se c'è il numero uno messo al primo posto, tutto si sistema. Amen? Tutto in automatico si sistema. Ebrei capitolo 3, leggiamo verso 12. Fratello Salvatore, stai attento. State attenti, fratelli. Lo dice sempre il fratello Salvatore. È scritto, è biblico. Che talora non vi sia alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che si allontani dal Dio vivente. Sapete quando il cuore diventa duro? Diventa incredulo. È una condizione. È una condizione automatica. Non ti fidi più. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si dice oggi, perché nessuno di voi sia indurito per l'inganno del peccato. Sapete, quando il cuore diventa incredulo, di conseguenza scivoliamo nel peccato. È una conseguenza. È una conseguenza che si scivola nel peccato quando si è nell'incredulità. Dice, ma come? Hai visto, c'è stato un miracolo e tu vuoi negare che c'è stato un miracolo. E tu vuoi dire, ma quale miracolo? Forse si sono messi d'accordo, forse hanno fatto la parte, forse hanno creato un compromesso tra di loro, tu devi dire questo. E poi già il semplice fatto che stai creando tutti questi sospetti, stai costruendo questi, già stai peccando. Già stai peccando nel tuo cuore perché stai mettendo in dubbio quello che Dio ha fatto. E questo produce altri peccati. La durezza produce poi maldicenza. La durezza produce sospetti. I sospetti mettono delle accuse senza avere un vero fondamento. E cominciamo che il nostro pensiero diventa Vangelo. Quando non ci sono nemmeno le verifiche, non c'è nemmeno la dimostrazione che quello che tu stai dicendo è la verità. E infine apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore. Già Gesù era risorto. Entra e appare agli undici perché già uno non c'era più. Aveva preso un'altra strada, la via dell'inferno, la via del non chiedere perdono. L'incredulità e la durezza di cuore regnava nel cuore degli undici. Guardate, c'era anche Giovanni. Giovanni, che noi sempre abbiamo detto che dice, ma era l'unico che era ai piedi della croce, era l'unico così, colà. Eppure Gesù lo dice a tutti, non ha detto escluso Giovanni. Qui dice, li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore. Avevano tutti difficoltà a credere che Gesù era risorto. Il cuore si era indurito da parte di tutti, tutti quanti avevano problemi a credere. Cioè, Tommaso l'ha fatta più grossa degli altri, però non è che gli altri fossero di meno, perché Gesù lo sta dicendo, Tommaso, tutti gli altri stanno credendo, ma tu perché te la pensi così? Perché non ragioni come ragionano gli altri? No, Gesù ha detto proprio queste parole. Li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Vedete qua che cosa dice il Signore? Due cose. Non avevano creduto la testimonianza di persone. A volte noi vogliamo credere solo in Dio, ma a volte Dio ci parla attraverso gli altri. E quando tu rifiuti che Dio ti parla attraverso gli uomini, hai finito. Dio ti parla anche attraverso gli uomini. Queste persone non credevano più a nessuno. Avevano smesso di credere. E persone hanno detto, noi l'abbiamo visto, risorto, l'abbiamo visto. Mi ha detto, non mi toccare perché ancora non sono salito al Padre, non mi toccare. Ma vai a dire ai miei fratelli che li precederò in Galilea. E a Pietro. che li precederò in Galilea. E questi non ci hanno creduto, non ci hanno creduto. E Gesù ha detto: ma ancora possibile? Perché non volete credere? Ve l'hanno detto che io sono risorto. Non avete voluto credere, non solo non avete ricordato quello che io avevo, che ve l'avevo detto, che poi sarei risuscitato il terzo giorno, ve lo siete dimenticati, ma ora di recente sono venute delle persone a dirvi che sono risorto, mi hanno visto e voi ancora non ci credete. Ma com'è diventato il vostro cuore? Com'è diventato il vostro cuore? Domanda, com'è diventato il tuo cuore? Il nostro cuore, com'è? Ci dicono tante cose e noi non ci emozioniamo. Ci dicono che succedono cose meravigliose e noi restiamo impietriti, non ci fa impressione più niente, siamo diventati come con il cuore di roccia. Io vi dico una cosa, non andremo lontano. E invece vogliamo andare lontano, dobbiamo andare lontano. Dobbiamo andare là dove il Signore vuole che andiamo, in mezzo ai perduti, per dire che Gesù è vivente, è risorto e ritornerà, e che ancora oggi è pronto a salvare, a perdonare, a guarire, a liberare e a riempire di Spirito Santo. Quello che il Signore ancora oggi sta facendo in tanti posti lo vuole fare anche dalle nostre parti. E io credo che c'è un progetto di Dio anche per la provincia di Ragusa, di Siracusa. Amen. Qui c'è qualche difficoltà a sbloccarsi la cosa. In questa zona c'è qualche difficoltà. Ci sono delle pressioni particolari, ma la Chiesa ha la potenza e le armi per distruggere. Ma non possiamo farlo con le nostre mani. Lo possiamo fare con l'aiuto di Dio, con la potenza di Dio, con la potenza dello Spirito Santo. Ma dobbiamo cominciare a dire: che cosa sto facendo nel regno? Cosa Dio mi sta dicendo di fare? Cos'è che mi ha detto di fare? Io vi dico una cosa, cari nel Signore: se non ascoltiamo la voce del Signore non faremo niente. Se facciamo una cosa che comincia con la S e finisce con la O, senza ascoltare Dio. Ma se facciamo quello che Dio ci dice, saremo una benedizione. Saremo benedetti e saremo una benedizione. La Chiesa di Gesù deve essere una benedizione. È stata realizzata dal Signore e Lui è il capo, perché viva nella vittoria. Quanti sanno che la Chiesa di Gesù Cristo non può essere abbattuta? Le porte dell'Hades non la potranno vincere. È Gesù che l'ha detto. No, non è il pastore Spadaro che lo sta dicendo, è Dio che l'ha detto. Le porte dell'Hades non la potranno vincere. Amen. Gloria al Signore. Questi discepoli si erano allontanati parecchio, si erano sviati, si erano induriti nel cuore, e in questa durezza non si va da nessuna parte, fratelli cari. Questo è quello che può succedere anche a noi. Quello che non deve succedere. Quando noi stiamo nella presenza del Signore, ci avviciniamo al Signore e cominciamo a dire: Signore, mi succedono cose strane, non riesco più a fidarmi di niente, non riesco più a fidarmi di nessuno. Cioè, mi viene facile sospettare, mi viene facile criticare, mi viene facile esprimere parole dure, e invece io so che tu hai preparato cose grandi e non le vedo, non riesco a vederle, non riesco a sentire la tua voce. E più tu parli con Dio e dici: Signore aiutami, Signore sovvieni, Signore avvicinati, voglio sentirti. Io vi dico una cosa: lo Spirito Santo nella sua dolcezza comincerà a dirci: esamina le parole che hai detto negli ultimi 10 giorni, che parole sono uscite dalla tua bocca. Perché più parliamo, più in modo carnale, spinto dai sentimenti provocati dalle circostanze, più il nostro cuore diventa arido, duro, incallito, e dalla nostra bocca escono parole di scoraggiamento, parole che creano ansia, paura, parole che portano solo preoccupazione, ma che non ci fanno vedere la luce. E allora lo Spirito Santo ci dirà: pentiti, chiedi perdono, e tu cominci a intenerirti, cominci a scioglierti, cominci a piangere, e comincia il tuo cuore a diventare un cuore più tenero, e la parola di Dio comincia a penetrare, e l'orecchio comincia ad aprirsi. E questo è quello che è il percorso che dobbiamo fare, fratelli cari. Io dico, se il tuo cuore tu sai che non sta bene, non lasciarlo ancora in queste condizioni, ma portalo dal medico, portalo dal cardiologo, lui lo tocca. E sapete, quando lui tocca, guarisce. La pietra diventa morbida e comincia a pulsare. Un cuore duro batte con grande difficoltà, ma un cuore tenero comincia a percepire le emozioni, comincia a percepire le compassioni di Dio, comincia a percepire i sogni di Dio, comincia ad aprire la vista, quella spirituale, quella che abbiamo bisogno di vedere. Noi abbiamo bisogno di vedere. Amen. Sapete, c'era un re che a un certo punto, Giosia, in Secondo Cronache capitolo 34, questo re viene a trovare il libro della legge, o trova nel libro della legge, quando lo legge si dispera, ha detto, ma qua noi ci siamo persi, ma qui noi abbiamo fatto tutto il contrario di quello che Dio voleva, ma cioè qui siamo incappati nelle maledizioni, siamo incappati nella disubbidienza e le conseguenze sono disastrose. Ma che cosa ci è successo? Stiamo facendo tutto l'esatto contrario di quello che Dio ci aveva comandato. Perché il libro della legge non si trovava più, è stato ritrovato, chissà a quale fine aveva fatto. Eppure c'era lì, ma forse c'era della polvere di sopra o tanti altri oggetti di sopra questo libro della legge, e non si trovava più, non era più visto, non era stato più toccato. E quando non era stato più toccato, ci si era allontanati completamente. Ma arriva il giorno in cui qualcuno lo porta alla luce, e quando il re lo ha fatto leggere, lui ha preso una decisione che ha cambiato la sua vita. Il popolo è rimasto quello che era, ma fin quando c'era lui, le cose sono state fatte come si dovevano fare. Ma guardate che cosa dice questa scrittura, capitolo 34, verso 27. Forse è meglio che leggiamo anche il 26, se possiamo mettere anche il 26. Invece al re di Giuda, che vi ha mandati a consultare l'Eterno, riferite questo: così dice l'Eterno, il Dio di Israele, circa le parole che hai udito. Poiché il tuo cuore si è intenerito, poiché ti sei umiliato davanti a Dio, udendo le sue parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, ti sei umiliato davanti a me, ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ti ho ascoltato, dice l'Eterno. Guardate che cos'è che permette a Dio di ascoltare la nostra preghiera: l'umiliazione, il pentimento, il pianto, il desiderio di cambiare, perché tu hai ascoltato la volontà di Dio, l'hai letta, il tuo cuore era ormai diventato duro, e poi dice, appena hai ascoltato, il cuore si è intenerito. Vedete cosa abbiamo bisogno, cari nel Signore? Intanto di ascoltare la parola di Dio, udibile, con le orecchie naturali, queste qui, Se tu non senti con le orecchie spirituali, cerca di sentire con le orecchie naturali. E aprire mentre il cuore, man mano che apriamo il cuore, la parola intenerisce il cuore. E poi ti porta a umiliarti. Quando una persona non si vuole umiliare, ma umilia gli altri e li insulta, vuol dire che il cuore è diventato non di pietra, di acciaio. L'acciaio è molto più duro della pietra. E guardate che non ci vuole molto perché il nostro cuore diventi duro. Non ci vuole molto e non c'è nessun cuore che è indenne dalla durezza. Tutti quanti. Ma se vogliamo vedere il risveglio, se vogliamo vedere la manifestazione della gloria di Dio, se vogliamo un cuore puro, non dobbiamo permettere che il cuore resta così. Dobbiamo fare qualche cosa, cari nel Signore. Io posso dire, ora pregherò per voi, ma io non ci credo che appena ci metto la mano il tuo cuore diventa duro se tu non lo vuoi fare intenerire. Io credo che se tu vuoi che il tuo cuore diventi tenero, allora io posso pregare e mi accordo con te e le cose succedono. Ma se tu non vuoi che il tuo cuore si intenerisca, resterà sempre duro, anche se prega il più grande apostolo di questo mondo. Perché è solo chi fa penetrare la parola che farà intenerire il cuore. Se tu la parola non la rigetti ma la ricevi, allora ci sarà un cambiamento. Fratelli, non abbiamo tanto tempo. I tempi sono molto rapidi, sono molto veloci. Abbiamo sempre meno opportunità. Dobbiamo essere pronti ai contrattacchi del nemico. Dobbiamo essere pronti a manifestare la grandezza di Dio, a far vedere la bellezza di Dio, la manifestazione dell'amore di Dio. Dio sta aspettando la nostra completa arresa. Ma noi, se il nostro cuore è lontano dal suo cuore, noi possiamo fare le cose apparentemente da cristiani. Cantiamo, battiamo le mani, preghiamo, facciamo l'offerta, facciamo il culto, ma stiamo facendo atti religiosi. Dio non c'è nella religione, Dio c'è nella verità, senza ipocrisia.
Amen.
Il tuo cuore si è intenerito, tu ti sei umiliato davanti a Dio, udendo le sue parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, ti sei umiliato davanti a me, ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ti ho ascoltato, dice l'Eterno. E poi Dio promette che di tutte le maledizioni che erano scritte nel libro della legge, tu non le vedrai, perché io ti escludo dal vedere tutte queste cose. Perché tu ti sei umiliato, non ti farò vedere tutte queste cose, le vedranno gli altri, perché non si piegheranno, perché solo il tuo cuore. Leggendo la storia di questo re Giosia, lui costrinse tutti a seguire Dio con la forza. Li costrinse, nel senso che gli costrinse a demolire tutti gli altari, tutte quelle cose, quegli idoli, quelle cose. Ma in fondo nel cuore della gente non c'è stata una vera conversione, perché altrimenti le maledizioni sarebbero state spezzate. E invece no. Fin quando il re è esistito, c'è stata la benedizione di Dio. Ma quando questo re se n'è andato nel riposo dei suoi padri, poi è successo quello che era stato predetto. Io voglio che possa continuare dopo di noi una chiesa ancora più infuocata di quella di adesso, se Gesù non torna prima. Amen. Ma noi dobbiamo costruire, dobbiamo lasciare una scia, un profumo, dobbiamo lasciare l'amore. Amen. Leggiamo 1 Pietro 5,7, dice: gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Se ci sono, il cuore ormai è diventato duro, è diventato incallito, non percepisce, buttiamole tutte le sollecitudini, buttiamo tutte le cose sul Signore e cominciamo a dichiarare con la nostra bocca che ci fidiamo di Dio E cominciamo a dire: Signore, io mi fido di te, io mi fido che tu non mi lasci in questa condizione, io mi fido che tu mi aiuti a uscirne fuori, io mi fido che tu mi porti ad avere quel cuore pieno di zelo, pieno di passione, pieno di giubilo, pieno di allegrezza, pieno della presenza di Dio. Amen. Gloria al Signore. Colossesi capitolo 3 verso 1 e 2: se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate la mente, in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Questa scrittura ci fa capire che cos'è che ci ha portato durezza nel cuore. Il fatto che abbiamo cercato le cose di qua giù. Quando tu passi molto tempo a cercare le cose di qua giù e non le cose di lassù, poi il nostro cuore si diventa duro. Ma quando noi cominciamo a cercare le cose di lassù, allora, sapete cosa succede? Cominciamo a fare trasferimenti di capitale all'estero, che è la nostra patria. Le ricchezze che sono sulla terra le portiamo in cielo. Sapete cosa sono le ricchezze? Le persone perdute, che le possiamo portare in salvo. Ma prima dobbiamo cercare le cose dall'alto che scendono nel nostro cuore. E quando le cose dall'alto scendono nel nostro cuore, noi possiamo portare le cose dal basso verso il cielo. Ma non ci può essere al contrario la cosa. E avviene in questa maniera: scende dal cielo la benedizione nel nostro cuore, e dal nostro cuore poi noi elargiamo le benedizioni che fanno salire verso il cielo. Amen. Sapete, Gesù è sceso dal cielo per portarci in cielo, per farci salire. Amen. È la parola di Dio che lo dice. E lui è sceso, e poi ora noi possiamo salire. La benedizione di Dio è la parola che Dio ha per ognuno di noi ogni giorno, che deve essere presa dal cielo. Se siamo seduti nei luoghi celesti, non dobbiamo riempirci la bocca di dire che siamo seduti nei luoghi celesti, ma dobbiamo credere che quello che è scritto, quello che ci è stato dato dai luoghi celesti, diventa il mezzo poi per portare le cose dalla terra verso il cielo. Ma che cosa sono le cose del cielo? Abbiate la mente alle cose di lassù. Che cos'è secondo voi? Se non l'unzione. L'unzione viene da Dio. Se non la saggezza. Se non la conoscenza della volontà di Dio. Quella conoscenza che ha desiderato il re Salomone. Quando il re Salomone ha voluto avere non ricchezze, ma sapienza per governare il popolo. Ma che cos'era questa sapienza se non un sintonizzare il suo cuore con il cuore di Dio? Se non la capacità di ascoltare quello che Dio aveva preparato? Tutti quanti sappiamo di quel detto della sapienza salomonica. Salomonica. Quando le due mamme si litigavano per dividere il figlio, e lui ha detto: ok, portate una spada, così lo dividiamo in due. Da dove è venuta questa idea? Io credo che è venuta dal cielo, perché il suo cuore era collegato con Dio. Amen. Quando il nostro cuore è collegato con Dio, ci arriva la sapienza. Quando sentiamo le risposte che Gesù dava a tutte quelle persone che cercavano di farlo cadere, gli facevano il trabocchetto, restavano a bocca aperta, non sapevano che cosa dire, cosa fare, dicevano: ma se diciamo questo, poi gli altri, la gente ci lapida. Se diciamo quello, allora perché non gli credeste? Dice: con quale autorità fai queste cose? E Gesù ha detto: non ve lo dico. Non sapevano dare risposte. Chi non ha peccato scagli la prima pietra. Una sapienza del genere, solo Gesù. Ecco, noi
avremo questo tipo di sapienza se siamo collegati con Dio, se il nostro cuore è aperto verso Dio. Amen. Abbiamo la mente verso le cose di lassù? Abbiamo il desiderio di portare nel nostro cuore la sua voce, la sua parola dentro di noi? Se la bramiamo come si brama la cosa più appetibile, più bella, allora noi realizzeremo. Io vi dico che da un po' di tempo c'è una grande insoddisfazione dentro di me. Però io so una cosa, che quando c'è l'insoddisfazione, vuol dire che c'è anche una fame e c'è anche un desiderio di ricerca. E quando c'è il desiderio di ricerca, quello che si cerca si trova. Il problema è quando non c'è fame. Il problema è quando tu pensi di essere già arrivato. Il problema è quando tu pensi già di sapere tutto. È lì che non si arriva più in nessun posto. Hai finito di camminare. Quanti, ci sono persone qui stamattina che sono insoddisfatte? È vero che la soddisfazione la troviamo in Gesù. Però se tu non sei contento di quello che hai, ma vuoi avere di più. Amen? Tu vuoi alzare in piedi? Ci vogliamo alzare in piedi. Se tu non sei contento della condizione che stai vivendo, della condizione della tua anima, ma vuoi qualcosa di più, vuoi che lo Spirito di Dio ti possa sensibilizzare, ti possa parlare, ti possa fortificare, allora il Signore ti sosterrà. Allora il Signore comincerà a toccare il tuo cuore. Allora il Signore comincerà ad operare nella tua vita. Comincerà l'opera di trasformazione. E tu comincerai a vedere con gli occhi di Dio. Comincerai a provare tenerezza. Comincerai a provare quel amore. Comincerai a provare quel bisogno di aiutare. Quel bisogno di non criticare più, ma di pregare. Quel bisogno di non mormorare più, ma di chiedere a Dio. Se tu vedi il tuo fratello commettere peccato, prega e Dio gli darà la vita. Comincerai a fare questo. Anziché mormorare, anziché entrare nella maldicenza, comincerai a pregare perché il tuo cuore è diventato tenero, è diventato sensibile, è diventato morbido. Stai cercando Dio, stai cercando e ti sei umiliato e ti umili e continui a umiliarti e Dio continua a parlarti. Che Dio parla ai cuori umili e mansueti. Solo queste persone che possono ascoltare ed essere guidati da Dio, gli umili e i mansueti. Alleluia, Signore. Signore nostro, tu conosci ognuno di noi. Tu ci hai scelti, Signore, e ci hai messo un destino. Ci hai messo un disegno, quello per cui ci hai creati. Ci hai creati per uno scopo, Signore. Ci hai creati per raggiungere delle persone, fargli conoscere la verità e portarli in salvo. E voglio che tu questa mattina, Signore, metti davanti a ognuno di noi questo bisogno di entrare nel progetto divino. Il diavolo cerca di distogliere la nostra attenzione sulla missione che tu hai preparato per noi, per la salvezza dei perduti. Noi vogliamo ritornare a guardare, Signore, gli occhi, con gli occhi tuoi, il mondo che sta perendo, il mondo che sta andando verso la perdizione. E non vogliamo solo essere contenti perché vediamo i nostri fratelli in chiesa. O ci addoloriamo per quelli che non vengono. Signore, fa che ci sia una grande insoddisfazione dentro ognuno di noi, perché ci sono molte persone che ancora non hanno creduto in Dio, molte persone che non hanno ancora sentito il Vangelo in testimonianza, molte persone che ancora non stanno vedendo coerenza in quelle persone che dicono di credere.
non stanno vedendo i frutti della giustizia, non stanno vedendo le persone che camminano col Signore in vesti bianche e dicono: ma quelle sono persone come noi, peccano come noi, sono bugiarde come noi. Signore, fa che il Vangelo sia predicato in testimonianza. Metti, Signore, un grande e urgente bisogno di cambiamento dentro i nostri cuori, di grande trasformazione dentro i nostri cuori, perché vogliamo cuori sensibili. Vogliamo avere cuori sensibili, Signore. Spirito Santo, soffia, Signore, in mezzo a noi. Spirito Santo, soffia in mezzo a noi. Spirito Santo, soffia, sciogli i cuori duri, lavaci col sangue di Gesù, lavaci perché possiamo, Signore, essere aperti, alleluia, e ricevere, Signore. È il cuore duro che non riceve guarigione, il cuore duro che non riceve rivelazioni, il cuore duro che non riceve trasformazione. Ma lo Spirito Santo è qui questa mattina perché vuole cambiare la tua condizione. Alza la tua mano. Alza la tua mano. Dì: Signore, voglio cambiare la mia condizione. Aiutami. 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 Ho bisogno del tuo aiuto. Non ho bisogno dell'aiuto del pastore soltanto. Ho bisogno dell'aiuto della mano dell'Onnipotente che si posa sulla mia vita. La mano dell'Onnipotente che si posa sulla mia vita. Alleluia. Gloria a te, Padre Santo. Alleluia. Gloria che sei le marascite, le marachese. Is my car shot?